Che bello stare di nuovo insieme qui nella natura, soltanto che è il 2 agosto, nella provincia di Roma, quindi fa il caldo normale. Però che bello stare insieme, che bello stare insieme perché abbiamo tante cose in comune. Abbiamo il nostro amore per Gesù, il nostro Salvatore, di cui abbiamo ascoltato adesso la lettura del Salmo 22. Il Salmo 22 è un salmo di Davide che sicuramente quando scriveva questo salmo stava esprimendo delle sue sofferenze vere, personali. Però questo salmo dove Davide in qualche modo, in modo poetico, descriveva le sue sofferenze, in realtà stava anticipando le sofferenze di Gesù Cristo. E abbiamo proprio dei diversi brani. Versetti, passaggi in questo Salmo 22, che sono dei riferimenti veramente chiari alle sofferenze di Gesù Cristo quando è morto sulla croce per i nostri peccati. E abbiamo delle conferme nel Nuovo Testamento proprio di queste è una profezia che riguarda proprio Gesù, e pensare che Davide ha scritto queste parole 1000 anni prima che Gesù venisse sulla terra e morisse sulla croce per i nostri peccati. Adesso vorrei che continuiamo lo studio che stiamo facendo sulla vita della Chiesa, basandoci sul versetto in Atti 2, capitolo 40, versetto 42. Quindi vi chiedo se avete la Bibbia con voi, di aprirla proprio ad Atti, libro degli Atti, capitolo 2, versetto 42. Ma prima di leggere questo versetto che ci dà un quadro della vita della prima Chiesa, che dovrebbe essere anche la vita della nostra Chiesa 2000 anni dopo, vorrei fare un brevissimo ripasso. Il primo studio che abbiamo fatto era sullo scopo della Chiesa, Atti 1:8. Quando Gesù fa una promessa ai suoi discepoli, prima di tornare in cielo, dopo la sua morte, per i nostri peccati e la sua risurrezione, le sue apparizioni, tante apparizioni per 40 giorni, ai suoi discepoli per convincere loro che lui fosse veramente il figlio di Dio e che la sua morte era per i nostri peccati e quindi per chi credeva in lui c'era perdono dei peccati, vita eterna e entrava proprio nella famiglia di Dio che sarebbe stata la Chiesa che sarebbe iniziata da lì a poco. E Gesù prima di andare in cielo fa questa promessa proprio quando inizierà la Chiesa e dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E dovevano ricevere lo Spirito Santo per diversi motivi, ma un motivo molto importante era perché potessero avere la potenza di Dio per essere testimoni di Gesù. Erano testimoni di Gesù perché avevano visto la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione. E poi lo Spirito Santo sarebbe venuto anche negli apostoli proprio per dare loro la capacità di ricordare tutto quello che Gesù aveva fatto e detto, che abbiamo riportato nei Vangeli. E poi avrebbe rivelato a loro altri insegnamenti di Gesù che i discepoli non avevano ricevuto mentre Gesù stava sulla terra. E loro avrebbero ricevuto questi insegnamenti di Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Quindi sarebbero state altre parole di Gesù, altri insegnamenti di Gesù per la Chiesa. E così poi la Chiesa nasce proprio nel giorno di Pentecoste, perché dopo questa promessa di Gesù che i discepoli suoi avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, Gesù poi torna in cielo E lui dice a loro di rimanere a Gerusalemme, aspettare l'adempimento di questa promessa dello Spirito Santo. E così ricevono lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, e questo ricevimento dello Spirito Santo viene accompagnato da diverse cose esterne, perché i discepoli stessi capissero che in quel momento avevano ricevuto lo Spirito Santo, che la promessa di Gesù si era adempiuta, e quindi adesso erano in grado di essere testimoni di Gesù, di ricordare bene tutto quello che Gesù aveva fatto e detto, e poi di ricevere anche insegnamenti nuovi da Gesù, per mezzo dello Spirito Santo appunto, che poi sarebbe stato il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è il documento dell'insegnamento degli Apostoli. E così arriviamo poi, quando i discepoli ricevono lo Spirito Santo, che ormai erano circa 120, non solo i 12, ma c'erano altri, o gli 11, perché ancora non avevano, avevano scelto già Mattia per sostituire Giuda, e quindi loro 12, e poi altri, erano quasi 120 tra uomini e donne, che avevano creduto in Gesù e stavano aspettando di ricevere lo Spirito Santo. E così nel giorno di Pentecoste stanno pregando e aspettando, e lo Spirito Santo scende, entra in loro per dimorare in loro, e da questo momento inizia la Chiesa. E ancora è così oggi, nel senso che adesso chiunque crede in Gesù fa parte della Chiesa e automaticamente riceve lo Spirito Santo, che dimora in lui finché Gesù ritornerà, o finché andremo con Gesù, perché andremo con Gesù, ci sarà il rapimento della Chiesa prima che lui ritornerà sulla terra. Quindi lo Spirito Santo sarà proprio la garanzia di Gesù che noi saremo salvati finché saremo presi da lui e portati in cielo alla sua presenza per l'eternità. E poi i dodici si alzano e Pietro comincia a predicare il Vangelo, cioè la bella notizia che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato. E succede che mentre lui predica, 3.000 persone credono in Gesù lì a Gerusalemme. E così la Chiesa passa da circa 120 a più di 3.000 in un giorno. E poi arriviamo al versetto nostro che stiamo approfondendo negli ultimi studi, che è il capitolo 2, versetto 42, che ci descrive com'era la vita della Chiesa. E lo scopo della Chiesa è quello di essere testimoni di Gesù. Per noi oggi è quello di predicare la testimonianza dei discepoli, quindi il messaggio del Nuovo Testamento. E allora leggiamo questo versetto, 42. Ed erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E finora abbiamo visto insieme il primo punto, il fatto che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Abbiamo detto, abbiamo dimostrato, cercato di dimostrare le ultime due domeniche, che l'insegnamento degli apostoli è il Nuovo Testamento, è una collezione di documenti scritti dagli apostoli o chi per loro, mentre erano ancora viventi, del loro insegnamento. Ma l'insegnamento degli apostoli era la storia di Gesù e tutto quello che lui aveva insegnato. E quindi questo documento scritto che abbiamo oggi tutti quanti in mano, che è il Nuovo Testamento, è l'insegnamento degli apostoli. Quindi una parte importantissima della vita della prima Chiesa e anche della nostra vita come Chiesa oggi è di perseverare nell'insegnamento degli Apostoli, cioè nel Nuovo Testamento. È chiaro che dobbiamo anche studiare l'Antico Testamento, perché più conosciamo l'Antico Testamento e capiamo l'Antico Testamento, riusciremo a capire il Nuovo Testamento, che è un completamento dell'Antico Testamento. Però il Nuovo Testamento è proprio per la Chiesa. L'Antico Testamento era per Israele, in senso diretto. Invece il Nuovo Testamento è per la Chiesa. E quindi la vita della Chiesa era proprio, stava in questo, che perseveravano nell'insegnamento degli Apostoli, nella lettura l'ascolto, lo studio, la memorizzazione della parola di Dio, il Nuovo Testamento, e quindi mettere in pratica il Nuovo Testamento e poi anche insegnare il Nuovo Testamento. Questo, la prima Chiesa perseverava in questo, come vogliamo fare anche noi. Ma adesso, oggi vogliamo arrivare al secondo punto, perché qui dice, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella comunione, perché la comunione si intende tra fratelli. E, però prima di andare avanti voglio farvi una domanda e vorrei che proprio rispondeste, mi voglio permettere questo, di avere un po' di interazione. E allora se quando mi date la risposta io lo ripeterò, così sono sicuro che chi sta ascoltando in streaming può sentire attraverso il mio microfono. Allora, la domanda è questa, molto importante, fratelli e sorelle. Qual è la cosa che desideri di più? In questo momento, qual è il tuo più grande desiderio?
Andrea dice il ventilatore.
Andrea dice il ventilatore. Era una battuta, spero.
Io?
Sì?
Essere preso adesso con Gesù.
Ok, Giorgio ha risposto, essere preso e rapito con Gesù. Chi è d'accordo con la risposta di Giorgio? Alzate la mano qui. Bellissimo, risposta perfetta. La cosa che io desidero di più è vedere o stare con Gesù. Non c'è cosa a questo mondo che io vorrei di più, che io voglio di più, che vedere Gesù e stare con Lui. Io ho difficoltà a parlare con voi stamattina, perché nel preparare questo messaggio avevo intenzione di impostarlo diversamente all'inizio, ma non riuscivo. E allora ho deciso di fare queste domande. Però mi ha messo molto in difficoltà, perché io devo confessare che non è sempre così per me. Io non so te. Io devo confessare che non è vero che io in ogni momento il mio desiderio più grande è quello di vedere Gesù e stare con Gesù. Ma dovrebbe essere così, è la risposta giusta, quella di Giorgio. E di tutti quanti, perché tutti hanno alzato la mano e hanno detto che erano d'accordo. Ma dovrebbe essere normale che è così. Ma perché è così? Perché il nostro desiderio più grande è quello di vedere Gesù, stare con Lui, poterlo abbracciare.
È il nostro Salvatore.
Andrea dice perché è il nostro Salvatore. E il fatto che Lui è il nostro Salvatore, cosa ci dice di Lui?
Lui ci ama.
Che ci ama, ha detto Christian, che ci ama. E allora perché vorresti vedere Gesù, stare con Lui? Tu, Lui è morto per noi perché ci ama.
Che toglie i peccati.
Sì. Lui ci toglie i peccati, quando crediamo in Lui ci toglie i peccati, ma
è la vita eterna.
Sì, e abbiamo già la vita eterna. Dal momento che abbiamo creduto in Gesù abbiamo la vita eterna, la garanzia è lo Spirito Santo in noi, ma è giusto che Gesù ci ama e lo sappiamo perché è morto per i nostri peccati e risuscitato. Lui è venuto a stare in mezzo a noi. Lui che è Dio è venuto, perché se Lui fosse venuto nella sua forma di Dio, non avremmo potuto stare davanti a Lui. Saremmo stati distrutti, polverizzati dalla sua santità, dalla sua luce, perché siamo peccatori. Allora Lui però ci teneva così tanto a stare con noi e poi sacrificarsi per i nostri peccati. Ma perché? Perché ci ama, avete detto. Ma allora perché vogliamo stare con Gesù?
Perché che anche noi amiamo Gesù e non c'è cosa più bella che stare con chi ama.
Ecco, perché Andrea ha risposto, perché anche noi amiamo Gesù e non c'è cosa più bella che stare con chi amiamo e che ci ama. È così o non è così? Allora, se tu mi dicessi, io amo Gesù, però non ho voglia di stare con Lui, non è il mio desiderio più grande. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà non amo Gesù tanto. Le persone che amiamo, vogliamo stare con loro, a partire da nostra moglie, dai nostri figli, dai nostri amici, a partire da quelli che abbiamo tanto in comune. Allora questo mi porta alla prossima domanda. Dopo il desiderio di vedere o stare con Gesù, quale sarebbe il tuo desiderio più grande? Qualcuno che non ha risposto ancora, sì?
Fare un lavoro che riesce a mantenere.
Un lavoro che riesce a mantenerti.
Vedere anche altre persone, particolarmente parenti e amici.
Allora, vedere altre persone che credono in Gesù, soprattutto parenti, amici, persone più strette, familiari, anche questo, ma forse c'è qualcosa ancora prima di questo, o insieme a questo. Questo fa capire che amiamo i nostri cari, perché vorremmo che anche loro credessero in Gesù per avere il perdono dei peccati, per avere la vita eterna e quindi fare parte della Chiesa.
Portare nuovi credenti a Gesù.
È questo che hanno detto adesso, portare altri a Gesù, nuovi credenti a Gesù.
E state con quelli che già conoscono Gesù.
Ecco, Demion ha detto stare con quelli che conoscono Gesù. Io penso che il desiderio più grande che possiamo avere dopo quello di stare con Gesù è quello di stare con quelli che amano Gesù, che vogliono stare con Lui, o no? E questo è il punto. Torniamo al nostro testo, Atti 2, 42. Ed erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, continua la lettura, versetto 43 in poi. Ognuno era preso da timore, molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Adesso arriviamo alla frase che voglio sottolineare tantissimo stamattina. Tutti quelli che credevano stavano insieme, come noi adesso. Tutti quelli che credevano in Gesù, perché avevano accettato la parola degli apostoli, il loro insegnamento, che era la bella notizia che Gesù è morto per i nostri peccati, che è risuscitato e ritornerà. Allora, quelli che avevano creduto in Gesù stavano insieme. Non è così? Con chi vogliamo stare? Chiaramente con Gesù, ma adesso non possiamo stare con Lui fisicamente. Un giorno sì, quando ritornerà per prenderci con sé per l'eternità. Però adesso la cosa più bella che possiamo fare nel non poter stare con Gesù fisicamente è stare con quelli che lo amano, che vivono per Lui. Vorrei leggere in Prima Giovanni, capitolo 3, dal versetto 1 al 3. Vedete quale amore Allora, prima Giovanni 3, verso la fine del Nuovo Testamento, la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 1 a 3. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Questa era la speranza di Giovanni e dei primi credenti. E questa è la nostra speranza, come abbiamo detto. E poi anche vorrei leggere quello che dice Paolo in Filippesi capitolo 1, versetto 21. Anzi, lo cito, senza che andate a cercare, è molto conosciuto. Paolo dice, per me vivere è Cristo e morire guadagno. Perché per lui il morire era un guadagno rispetto al vivere Gesù o vivere per Gesù? Perché è chiaro, se lui amasse Gesù, se lui amava Gesù e veramente viveva per Gesù, è chiaro che l'unica cosa migliore di quello, di amare Gesù e vivere per Gesù, è stare con Gesù. Ma visto che ancora non è arrivato il momento, e il Signore lo sa quando ritornerà per prenderci con sé, la cosa più bella che possiamo fare su questa terra e per trovare anche le forze per poter parlare di Gesù con gli altri che non conoscono Gesù, è quello di stare con quelli che amano Gesù, che vivono per Lui, con i fratelli, con le sorelle, con la famiglia di Dio. E quindi è la cosa più normale. E tornando qui sempre ad Atti 2, versetto 42, non so se avete notato qui la struttura, dice, ed erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione. E poi dopo dice, nel rompere pane e nelle preghiere, come se lo Spirito Santo per mezzo di Luca, l'autore di questa storia, la storia della prima chiesa, Atti, volesse farci capire qualcosa, che mette insieme essere perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione. Perché abbiamo detto le due domeniche scorse che l'insegnamento degli apostoli, loro erano i primi credenti, erano costretti a farlo insieme perché non sapevano leggere. E anche se qualcuno sapesse leggere, magari non aveva i soldi per avere un rotolo di qualche libro del Nuovo Testamento. E quindi comunque quando gli apostoli insegnavano all'inizio, ancora il loro insegnamento non era stato scritto. Quindi piano piano doveva essere scritto da loro stessi o dai loro discepoli. E poi quando era scritto, magari a fatica si riusciva a distribuire una copia per ogni chiesa locale, una copia. Quindi i credenti, per ascoltare l'insegnamento degli apostoli, dovevano stare insieme. Oggi non c'è bisogno che stiamo insieme, perché abbiamo tutti quanti la Bibbia, abbiamo tutti quanti il Nuovo Testamento. E comunque noi possiamo studiare la parola di Dio, è una questione della nostra comunione con Dio, il nostro rapporto con Dio. Ma se abbiamo un rapporto vero con Dio, di comunione con Dio, allora automaticamente avremo un rapporto anche con la Chiesa. Le due cose sono inscindibili, capite? Ecco perché, credo io, l'autore abbia messo insieme perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione. Perché non si può perseverare nella parola del Signore senza stare in comunione, senza stare insieme. Infatti, in diverse delle lettere di Paolo, all'inizio, quando lui dà l'indirizzo e saluta, e poi quasi sempre, all'inizio delle sue lettere, prima di affrontare l'argomento che vuole affrontare, ringrazia il Signore per i fratelli, per la fede che hanno in Cristo Gesù e per l'amore che hanno per tutti i santi. Perché poi la base della comunione c'è sempre l'amore. E a questo proposito vorrei tornare anche a Prima Giovanni, capitolo 3, sempre capitolo 3, ma versetto 23. Prima Giovanni 3, 23. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Quindi, se la nostra fede è in Gesù, perché abbiamo accettato la sua parola, allora ameremo i fratelli. E se amiamo i fratelli, faremo di tutto per stare con loro. Io stamattina non ho tempo di approfondire molto, ma vorrei parlare di un punto. Ci sono tanti modi per perseverare nella comunione, ma forse il primo e più ovvio modo per perseverare nella comunione è quando la Chiesa decide di fare delle riunioni per tutta la Chiesa. Allora si partecipa, perché vogliamo stare insieme. Non è una questione che lo dovremmo fare perché dobbiamo farlo, perché sennò sarebbe legalismo. E la parola di Dio dice che dobbiamo frequentarci, dobbiamo stare insieme, e allora faccio lo sforzo di andare all'adunanza, o all'incontro, alla riunione. Non è così. Ma se ci vogliamo bene, lo faremo perché vogliamo stare insieme. Vogliamo studiare la parola insieme. Vogliamo lodare il Signore insieme, cantare insieme, pregare insieme, come dice anche nel nostro brano. Erano perseveranti nelle preghiere, e quindi insieme. E via dicendo. Quindi se abbiamo capito la salvezza di Gesù, il Vangelo, e abbiamo creduto, allora non possiamo non amarci. E se ci amiamo, cercheremo tutte le possibilità per stare insieme. È chiaro che non possiamo sempre riunirci tutti quanti quando le riunioni sono stabilite. Magari c'è un problema di lavoro, di malattia, di cose varie. Ma io vorrei che guardassimo dentro il nostro cuore. Quanto è importante per noi semplicemente partecipare agli incontri per lodare il Signore insieme, per studiare la sua parola insieme, pregare insieme, incoraggiarci a vicenda, come stiamo facendo stamattina e continueremo a fare col pranzo e con la cena del Signore, che è anche un aspetto del rompere il pane. Tutto sta qui. E allora passiamo al prossimo punto, perché non ho tempo di approfondire. L'insegnamento degli apostoli e la comunione erano perseveranti in queste due cose, per la loro fede in Gesù e nella sua parola, quindi l'amore gli uni per gli altri. Ma anche nel rompere il pane, dice qua, nel versetto 42, erano perseveranti nel rompere il pane. Cosa vuol dire rompere il pane? Tendiamo oggi a pensare che si riferisca alla cena del Signore, che faremo anche oggi, alla fine del pranzo. Ma in realtà questa espressione, rompere il pane, era un'espressione per dire che mangiavano insieme. Dividevano il pane che avevano, i cibi che avevano tra di loro. Condividevano quello che avevano l'uno con l'altro, gli uni con gli altri. E di cosa ci parla questo? È sempre riguarda la comunione, ma la comunione in senso pratico. Perché se io amo i fratelli, allora in modo pratico li aiuterò, dimostrerò il mio amore. E, E se andiamo avanti, dice così, leggiamo sempre dal versetto 44 e continuiamo. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. E questa è parte della comunione che abbiamo tra di noi. Partecipiamo a quello che abbiamo. Chi ha di più partecipa con chi ha di meno, condivide, divide. E questa è l'idea. Avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E più in là dice, ripete ancora, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. Questa è una testimonianza pratica dell'amore che avevano gli uni per gli altri, perché l'amore non si vede. Ti amo, ti voglio bene, ma è un'altra cosa dimostrarlo. E vorrei leggere, tornare sempre prima Giovanni, capitolo 3 sempre. Perché vado continuamente in prima Giovanni? Perché il tema di prima Giovanni è la comunione. E per stare in comunione tra di noi dobbiamo prima di tutto accettare la verità di Cristo. E se accettiamo la verità di Cristo e ci sottomettiamo, ci ameremo gli uni gli altri. E questo è il messaggio di prima Giovanni, continuo. E così abbiamo comunione gli uni con gli altri, che è in Cristo Gesù. Allora, prima Giovanni 3,16. Mi piace questo versetto perché mi fa ricordare Giovanni 3,16, no? Che è sicuramente il versetto che conosciamo meglio di qualsiasi versetto della Bibbia, no? Lo sappiamo tutti a memoria. Lo diciamo insieme adesso? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Però prima Giovanni 3,16 riguarda il non credente che deve credere nell'amore di Gesù per essere salvato. Ma poi prima Giovanni 3,16 riguarda il credente. E cosa dice prima Giovanni 3,16? Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. E tornando ad Atti, vorrei dire una cosa. Non dobbiamo pensare adesso che i primi credenti fossero costretti ad aiutarsi a vicenda, a dividere il pane, a dividere i loro beni, a vendere i loro beni per dare il ricavato agli apostoli e poi distribuire il ricavato a quelli più poveri. Non erano costretti a fare questo. Perché lo facevano? Perché lì non si tratta di comunismo, eh? Non si tratta di che la Chiesa è un tipo di Stato che costringe i credenti a dare quello che è loro, personale, alla Chiesa. Come lo possiamo sapere questo? Perché noi andiamo avanti sempre nella lettura in Atti, vediamo che continuano a farlo quasi tutti. Dico quasi tutti, perché arriviamo al capitolo 4 di Atti, versetto 32, e leggo. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola, un'altra espressione della comunione. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva. Sì, perché avevano delle cose che possedevano, ma non dicevano che fosse loro. Ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con gran potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisogno tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora Giuseppe, adesso l'esempio di un fratello specifico nella Chiesa, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli.
Spostarvi pure un po' avanti, che c'è dall'ombra.
Sì.
Dai, qua dai. Ok, basta.
Grazie. Approfitto anche un attimino. Allora, come possiamo sapere che questa usanza nella prima chiesa di avere tutto in comune, di esprimere in questa maniera la loro comunione, il loro amore gli uni per gli altri, come possiamo essere sicuri che non fosse una legge della Chiesa? Perché nel capitolo 5 abbiamo la storia di Anania e Saffira. Allora non ve lo leggo tutto adesso perché non abbiamo tempo, ma Anania e Saffira, una coppia, pensano bene di vendere una loro proprietà. Però non hanno voglia di dare il ricavato alla Chiesa per distribuire, ma una parte, perché vogliono fare bella figura davanti alla Chiesa, perché tutti facevano così, allora dobbiamo fare così anche noi. E quindi vendono la proprietà, ma pensano bene di tenere una parte del ricavato per loro stessi e portare una parte alla Chiesa e poi dire alla Chiesa: ecco, anche noi abbiamo venduto la nostra proprietà, ecco il ricavato, e lo mettiamo ai piedi degli apostoli, così può essere distribuito tra i credenti bisognosi. Ma che succede? Dio sta agendo, lo Spirito Santo che è in Pietro sta agendo, e gli fa capire che Anania stava mentendo. E quindi dice: questo peccato non è contro gli uomini, ma è contro Dio. Anche questa affermazione fa capire il rapporto stretto che c'è tra la Chiesa e Dio. Ecco perché se io amo il Signore, non posso non amare la Chiesa. Perché se io offendo i miei fratelli, se io calpesto un fratello, sto calpestando Dio, sto offendendo Dio. Questa è la comunione stretta, che se è verticale è anche orizzontale. Capite? E quindi in realtà lui stava mentendo alla Chiesa, ma Pietro gli ha detto: tu stai mentendo contro Dio, perché questa è la Chiesa di Dio, perché Dio abita in mezzo alla Chiesa e anzi, per mezzo dello Spirito Santo, abita nel corpo di ogni singolo credente. Quindi tu stai facendo una grande offesa contro la Chiesa, che stai questa tua ipocrisia, questa tua menzogna. E quindi muore sul colpo. Poi dopo arriva anche la moglie e lei conferma: sì, noi abbiamo venduto il terreno per tanto. E muore subito sul colpo anche lei, perché si erano messi d'accordo di mentire contro la Chiesa, quindi contro Dio. Perché una cosa così severa? Perché la Chiesa stava agli inizi e Dio voleva insegnare ai credenti la serietà della sua Chiesa, che non possiamo prendere in giro i fratelli, perché così facendo prendiamo in giro Dio. Non possiamo prendere in giro Dio, ma lo offendiamo quando offendiamo i fratelli. E quindi la Chiesa doveva essere pura. Ma perché dico tutto questo? Per dire che Pietro poi gli dice ad Anania: il terreno era tuo, tu eri padrone di fare quello che volevi con quel terreno, lo potevi vendere come potevi anche non venderlo, nessuno ti diceva niente, perché tutto quello si fa con amore, non perché c'è una regola, ma è l'amore per la Chiesa. E se tu avessi venduto il terreno, il ricavato era sempre proprietà tua, era possesso tuo. Quindi eri padrone di fare quello che volevi con quei soldi, ma non di mentire con la Chiesa e quindi provare a mentire contro Dio. Quindi l'importanza della comunione fraterna, e quindi per far capire che i fratelli stavano facendo questo non per una legge, ma proprio era una cosa naturale. Siccome amavano Gesù, amavano i suoi, amavano quelli che amavano Gesù. E quindi era più che normale che chi aveva due pezzi di pane lo divideva un pezzo di pane con chi non ce l'aveva. Era tutto normale, perché avevano lo Spirito Santo in loro, quindi l'amore di Dio dentro di loro. E questo era la Chiesa in senso proprio pratico, la comunione pratica insieme. Poi l'ultimo punto, erano perseveranti nelle preghiere, Atti 2:42, l'ultima parte. E solo qui vorrei dire una cosa, sicuramente qui si riferisce proprio, siccome al plurale le preghiere, al fatto che pregavano insieme, perché come abbiamo detto prima, noi possiamo studiare la Bibbia per conto nostro, e va bene, ma dobbiamo anche studiarlo insieme per imparare dagli altri, fratelli, e così impariamo gli uni dagli altri, soprattutto dai fratelli più grandi nella fede, ma così anche la preghiera è sempre con Dio, no? Come quando noi studiamo la parola di Dio, questo riguarda il nostro rapporto con Dio direttamente, però lo possiamo fare anche insieme, anzi dobbiamo farlo insieme come stiamo facendo oggi anche. E così la preghiera riguarda il nostro rapporto con Dio, perché pregare vuol dire parlare con Dio. E a proposito, voglio sottolineare questo, pregare vuol dire parlare con Dio, perché a volte quando preghiamo, parliamo coi fratelli attraverso la preghiera. Ci fate caso? Se io ho qualcosa da dire a Marcello, non devo pregare ad alta voce davanti a lui per dirgli qualcosa. Io devo parlare con Marcello. Pregare vuol dire parlare con Dio. E a volte quando preghiamo, quando stiamo insieme, c'è questa tendenza che invece di parlare veramente col nostro Signore, parliamo gli uni con gli altri attraverso la preghiera. Questo non va bene. È importante la preghiera insieme, perché la preghiera insieme, noi che cosa facciamo? Ringraziamo il Signore insieme, quindi siamo contenti di Lui, di quello che fa per noi e per chi è, lodiamo il Signore, quindi diciamo bene di Lui, e adoriamo il Signore, siamo presi da Lui, ed è bello esprimere questa nostra adorazione al Signore davanti agli altri. Cioè insieme agli altri. Quindi come facciamo anche nella nostra chiesa, abbiamo questi momenti di pregare insieme, ma poi possiamo anche pregare da soli. E quando preghiamo da soli ci sta il ringraziamento, la lode, l'adorazione e anche l'intercessione. Ecco, ho dimenticato una cosa importante, anche insieme possiamo pregare gli uni per gli altri, ma stiamo sempre parlando con Dio per il fratello, che il Signore agisca. E quindi le nostre preghiere in pubblico dovrebbero essere come le nostre preghiere in privato, molto, preghiere molto schiette, sincere e veramente rivolte al Signore e non alle persone intorno a noi. Però c'è una preghiera che è molto importante, forse la preghiera più importante che dobbiamo fare sempre, perché siamo ancora peccatori, ed è quello di confessare i nostri peccati al Signore, sempre prima Giovanni. Oggi torno sempre a prima Giovanni, questa lettera sulla comunione, 1 Giovanni 1:9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questa è una promessa, questa preghiera non è per la salvezza, perché se abbiamo creduto in Gesù abbiamo il perdono dei peccati, tutti i peccati, anche di quelli che faremo, anche se non confessiamo un peccato che facciamo, abbiamo il perdono giuridico, legale di Dio, non è più il nostro giudice, è diventato il nostro padre quando abbiamo creduto, ma adesso abbiamo bisogno, quando pecchiamo, di confessare il nostro peccato al nostro padre, che è Dio, è diventato nostro padre, nel nome di Gesù, perché quando pecchiamo interrompe la nostra comunione col padre, perché in quel momento che noi abbiamo peccato, abbiamo ripreso la nostra vita, e abbiamo vissuto per noi e non per Lui. e non l'abbiamo amato in quel momento, e quindi tra noi e il Signore c'è il peccato, siamo sempre figli, ma figli ribelli in quel momento. E quindi basta che gli confessiamo a Dio Padre il nostro peccato nel nome di Gesù, e Lui è giusto e fedele da perdonarci i nostri peccati e da purificarci da ogni iniquità. Vuol dire che riprendiamo da zero con Lui come se non avessimo mai peccato. Questa preghiera va fatta quando siamo da soli col Signore, non tanto in pubblico, nella Chiesa. È giusto se il nostro peccato contro il Signore ha coinvolto un fratello, tipo il peccato di Anania, che ha mentito alla Chiesa, quindi era contro il Signore ma anche contro la Chiesa. Allora, se il mio peccato è contro un fratello, se lui è coinvolto nel mio peccato, è giusto che io vada da lui a confessargli il mio peccato per avere anche il suo perdono come fratello. Questo sì. Ma se no, è la confessione di un peccato, è qualcosa di molto personale tra noi e il Signore. E quindi questa è la preghiera. E dobbiamo continuare nelle preghiere, perseverare nelle preghiere quando stiamo insieme e quando stiamo soli. E poi ho una ultima domanda stamattina. E qualcuno ha già risposto a questa domanda, però lo volevo fare lo stesso alla fine. Dopo il tuo desiderio di vedere o di stare con i fratelli, quale sarebbe il tuo desiderio più grande? E più di una persona ha risposto. Ripetete la risposta.
Stare con Gesù.
Quella è la prima risposta, è la più grande. Stare con Gesù, vedere Gesù. Dopo quello è stare con i fratelli. Dopo stare con i fratelli?
Vedere i cari che si convertono a Gesù.
Sì, vedere i cari che si convertono a Gesù, cioè le persone che ci sono più vicine, a cui vogliamo bene, familiari, parenti, amici. Le persone che ci sono più vicine, è chiaro che vorremmo vedere la loro conversione, vorremmo vedere che loro credessero in Gesù. Ebbene, allora questo ci porta sempre, perché noi adesso abbiamo visto insieme i quattro punti della vita della Chiesa: essere perseveranti nel Nuovo Testamento, essere perseveranti nella comunione, nel rompere il pane. E a proposito, ho saltato un punto del rompere il pane. È vero che vuol dire mangiare insieme, però i primi credenti approfittavano dell'amore che dimostravano nel mangiare insieme, che si chiamava anche allora agape, cioè una festa d'amore, un amore, lo chiamavano così quando mangiavano insieme, perché dimostravano l'amore, approfittavano per fare quello che Gesù aveva stabilito quando lui stava mangiando un agape, che era la festa della Pasqua con i suoi discepoli. E mentre mangiavano la Pasqua, Gesù prende il pane e il vino che sono in tavola e dà un significato particolare al pane e al vino. Il pane è simbolico del corpo di Gesù rotto per noi, dato per noi, mentre il vino è simbolico del suo sangue versato, e grazie al suo sangue versato per noi sulla croce, Dio ha fatto un nuovo patto con noi, che chi crede in Gesù ha la vita eterna. Ma questo ce lo dirà Fausto ancora meglio, perché adesso vogliamo pranzare insieme, vogliamo dimostrare amore rompendo il pane insieme, e poi alla fine faremo anche quello che facevano i primi credenti, quello di ricordare il sacrificio di Gesù per i nostri peccati. Quindi, e poi le preghiere, queste quattro cose sono la vita della Chiesa. Ma perché la vita della Chiesa? È per farci forza insieme per poter essere testimoni di Gesù, cioè predicare il Vangelo alle persone intorno a noi in modo credibile, perché vedono l'amore che abbiamo gli uni per gli altri e saranno convinte le persone. Non è detto che si convertiranno, ma saranno convinte che Gesù ci ha mandato, che Gesù è il figlio di Dio, che lui è la verità, guardando l'amore che abbiamo tra di noi, questa espressione della fede che abbiamo in Gesù Cristo. Amen.
Amen.